capitolo 12 del Vangelo di Matteo. Allora, qui la volta scorsa vi avevo detto che si apre, diciamo, un nuovo capitolo, perché Gesù nel capitolo precedente aveva risposto alle domande di Giovanni, dei discepoli che Giovanni Battista aveva mandato a lui per confermare, diciamo, che era il Messia da tutti atteso. E di qui, quando dice in quel tempo, si parla già di quando Giovanni è già morto, è già stato ucciso. Quindi di qui è proprio la missione che Gesù inizia a fare, diciamo, pubblicamente, e che, come vediamo diciamo in una progressione di tutto il Vangelo, poco per volta gli attira sempre di più le invidie e l'ostilità di quelli che erano i capi religiosi dell'epoca, i farisei, i rabbini dell'epoca, e quindi poco per volta si vede che anche se lui si comporta facendo del bene, facendo i miracoli, eccetera, eccetera, non viene accettato da questi capi del popolo, mentre invece, come vediamo, le folle, le persone invece lo seguono. E proprio questo, anzi, crea nei capi del popolo l'invidia nei suoi confronti. Allora, la prima cosa che succede è che Gesù, in questo episodio, a inizio del capitolo, sta camminando con i suoi discepoli in mezzo dei campi che sono prossimi al raccolto nel giorno di sabato. Il sabato per gli ebrei era un giorno in cui era proibito fare qualsiasi tipo di lavoro. La regola era: non farai lavoro servile, cioè non farai nessun tipo di lavoro che comporti uno sforzo. E allora in quel momento i suoi discepoli hanno fame e hanno preso alcune spighe dal campo e, sfregandole per togliergli la parte esterna, le mangiano. E allora i farisei li accusano dicendo: come mai i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato? Perché è un lavoro raccogliere le spighe. Quindi anche solo quella cosa non era permessa fare. E ovviamente loro si appigliano a questa cosa per poter accusare Gesù e per poter dire che non insegnava bene ai suoi discepoli e quindi non era secondo la legge, che la legge religiosa che loro invece rispettavano. Allora lui gli risponde con diverse argomentazioni. Non è tanto interessante per noi il fatto che lui risponda a questo quesito del sabato, perché noi questa norma come cristiani non ce l'abbiamo più, nel senso che noi la domenica bisogna santificare le feste andando a messa, bisogna astenersi dal lavoro, ma non è una regola tassativa, cioè nel senso, se uno la domenica vuol fare qualche lavoretto, non è obbligato a non farlo, anche se sarebbe meglio ovviamente la domenica dedicarla al riposo e alle pratiche religiose, alla preghiera, alla meditazione, al tempo in famiglia, eccetera, eccetera. Però non è una regola che commetti peccato se domenica fai un lavoro, ecco. Mentre, com'è?
Anche perché
sennò
quest'ora.
No, invece per gli ebrei ancora oggi il sabato non possono fare niente, quindi dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato non si può fare nulla, cioè proprio ma nulla di nulla, cioè neanche portare delle borse della spesa, cioè proprio è una regola molto molto rigida, perché nella legge ebraica Dio aveva dato come comandamento: non farai alcun lavoro servile, e loro lo interpretano in questa maniera. Ecco, quindi che per noi non è tanto interessante questo, se non per sapere come mai oggi noi non facciamo più questo che è scritto nella Bibbia, perché nella Bibbia, noi crediamo all'intera Bibbia, però nella Bibbia c'è proprio scritto che il sabato non si può fare lavoro. Come mai noi invece il sabato non lo riteniamo giorno festivo? Perché? Perché Gesù è venuto e attraverso questi episodi ha sciolto il sabato, cioè ha detto: non è da rispettare in questa maniera, è da rispettare nel cuore. E quindi spiega in questi nelle risposte che dà, spiega questo concetto. Intanto ricordo un episodio di Davide. Davide era praticamente al tempo non era ancora re di Israele, ma sarebbe poi diventato re di Israele e profeta, perché tutti i salmi sono scritti da Davide, quindi il libro dei salmi è suo. E gli dice, in quel momento praticamente Davide scappava dal re Saul, che, venuto a sapere che Davide poteva essere, diciamo, un suo concorrente, perché Saul era re di Israele e Davide lo sarebbe poi diventato, ma non era suo figlio, era molto amico del figlio del re. Il figlio del re lo avverte dicendo che suo padre, il re, l'avrebbe ucciso, voleva ucciderlo. E allora lui scappa con i suoi compagni e in questa fuga, a un certo punto hanno fame, si trovano vicino a un tempio dove c'erano i pani dell'offerta, cioè praticamente delle offerte che venivano fatte, animali, pani, cose del genere, venivano portate al tempio e poi venivano consacrati a Dio. Una parte veniva bruciata, una parte la potevano mangiare solo i sacerdoti, quindi non poteva essere data alle persone normali. Ma loro, arrivati lì, chiedendo al sacerdote, non aveva altro che questi pani e glieli dà e loro ne mangiano. Allora Gesù dice: non avete sentito che mangiarono i pani dell'offerta che non era permesso loro di mangiare? E dice: ne mangiarono lui e i suoi compagni. Perché dice quello? Perché lui potevano rispondere: sì, ma Davide era un profeta. In realtà era permesso solo ai sacerdoti, quindi non ai profeti, però potevano dargli questa obiezione. Allora dice: no, ne mangiano lui e i suoi compagni. Quindi in quel caso lì dice: se Davide, che è considerato un personaggio santo nella storia di Israele, è un personaggio da cui discenderà il Messia, che poi è Gesù, no? Se voi pensate che Davide ha questa santità e ha fatto questo un giorno di sabato, vuol dire che si può fare, perché altrimenti non l'avrebbe dovuto fare. Dopodiché gli dice: e non avete letto che nei giorni di sabato nella legge è permesso ai sacerdoti che lavorano nel tempio fare i lavori? Perché se no i sacrifici chi li fa? Cioè, se quelli portano il pane, ma nessuno, per dire, un animale va ucciso, è diviso a pezzi, e poi i pezzi che devono essere bruciati vanno bruciati, i pezzi che devono essere mangiati vanno mangiati, no? Ma se nessuno lo fa, come si fa a fare sacrificio? Allora dice: non avete sentito che i sacerdoti è permesso fare questi lavori nel tempio il giorno di sabato? Quindi nel posto più sacro loro fanno dei lavori di sabato, e allora vuol dire che non è una legge assoluta. E infatti lui dice: e tuttavia sono senza colpa, cioè nessuno dice che lo fanno con colpa. Allora prima ha cercato di convincere dicendo una figura del passato che loro stimavano, a cui tutti pensavano fosse santo, poi gli dice: anche al giorno d'oggi è così, eppure vengono considerati innocenti. E allora dice: vi dico che qui inteso in questo momento, in questo luogo, perché c'era lui Gesù, c'è qualcosa di più grande del Tempio. E questo può essere inteso ovviamente nel senso diretto, letterale, il fatto che Gesù è il figlio di Dio, quindi è lui che ha stabilito le leggi del sabato e quindi può fare in modo che la legge del sabato non sia da rispettare, ma anche il fatto che dice: se aveste compreso cosa significa misericordia, voglio non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa. Potrebbe essere anche inteso questa: c'è qualcosa di più grande del Tempio, di dire, come dice, se vi ricordate in un altro punto, che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, cioè nel senso, le leggi religiose sono fatte per condurre gli uomini al bene, non è che sono da rispettare perché sono leggi religiose e basta. Quindi non è che gli uomini sono stati creati per rispettare le leggi religiose servono agli uomini a comportarsi bene, quindi le leggi sono state fatte per gli uomini, non gli uomini per le leggi. E qui potrebbe essere questo, dice: misericordia, io voglio non sacrificio, cioè c'è gente che ha fame e in quel giorno del sabato non si può mangiare, ma se uno ha fame è scusato a tirar via qualche spiga, anche perché questo ci fa capire che i discepoli, nonostante avessero fame, comunque seguivano Gesù. Quindi, se vi ricordate, in altri punti Gesù è sempre attorniato da queste folle in continuo e i discepoli non hanno neanche tempo per mangiare e per riposarsi, che Gesù invece gli dice: andate a riposarvi un attimo e io vi raggiungerò, no? E loro comunque lo seguivano sempre. Quello che riuscivano a trovare era qualche spiga così da mangiarsi qualche granellino. Quindi, voglio dire, non è che stessero facendo un pasto, no, principesco. Quindi ci fa anche capire che erano talmente fedeli a Gesù che lo seguivano anche se erano stanchi e molto affamati, così affamati da passare in un campo e piuttosto mangiare due granellini proprio per darsi un piccolo ristoro, perché Gesù non li aveva, tra virgolette, non avevano avuto il tempo, diciamo, di mangiare per tutte le cose che avevano fatto di bene alle folle che accorrevano. E poi dice chiaramente: il figlio dell'uomo è signore del sabato, quindi vuol dire che io, che sono il figlio di Dio, e Dio è colui che ha messo la legge del sabato, posso, diciamo, cambiare questa norma. Chiaramente questo ha, come dire, le sue risposte hanno fatto sì che gli altri non potessero più dire nulla, ma gli altri non è che sono rimasti convinti che avesse ragione, sono solo rimasti ancora più arrabbiati del fatto che Gesù li abbia dato delle risposte, loro speravano di poterlo cogliere in fallo e non ci sono riusciti. Allora ecco che non necessariamente nello stesso giorno, dice, allontanatosi di là, però come avevamo detto già parecchie volte nel Vangelo, non c'è una cronologia del tipo che succede che 5 minuti dopo è andato nella sinagoga, potrebbe essere un altro giorno, in altri Vangeli infatti dicono che è un altro episodio, qui lo mette nello stesso episodio, perché? Perché il concetto è lo stesso, è di nuovo una cosa che gli rimproverano di aver fatto di sabato, allora lo mette nello stesso capitolo, ma potrebbe essere anche un altro giorno, ma non importa. Allontanatosi, andò nella sinagoga. La sinagoga era quello che per noi oggi è la chiesa, cioè il posto dove si trovavano ogni sabato per leggere le parole, non potendo fare nulla, facevano invece le funzioni religiose, quindi leggevano la Bibbia e poi qualcuno la spiegava. E passavano, diciamo, il sabato gli uomini in questo modo. Allora, ecco, nella sinagoga c'era un uomo con una mano inaridita. Cosa vuol dire inaridita? Cioè paralizzata e chiusa, rattrappita, come quando c'è... come quando praticamente i muscoli deformano la mano e quindi non riusciva più a aprirla, ce l'aveva tutta chiusa, no? Ed essi chiedono a Gesù, è permesso curare di sabato? Di nuovo ci riprovano. Questa volta, e però lo mette il Vangelo, dicevano così per accusarlo, cioè non è che dicessero così perché volevano veramente sapere cosa Gesù aveva da dire su questo argomento, perché già sapevano che Gesù nell'episodio precedente aveva risposto quello, solo che là erano rimasti scornati, quindi stavolta dicono proviamo con questo, ed è più maliziosa la domanda, perché uno, se Gesù avesse detto no sarebbe apparso crudele, visto che tutti sapevano che lui aveva il potere di guarire e questo poveretto era lì nella sinagoga, quindi in un luogo religioso, e lui non lo guarisce, avrebbero detto vedi è un impostore oppure è una persona crudele. Ma se l'avesse fatto, cioè se avesse guarito, se avesse detto di sì, andava contro la legge ebraica, per cui era anche in questo caso uno che non rispettava la legge. Quindi dicevano così per accusarlo. In un altro punto del Vangelo, in un altro Vangelo, scusate, Gesù, in altri due Vangeli, Gesù a questa domanda risponde, cioè invece di esserci la domanda che gli fanno i farisei, c'è una domanda di Gesù quando vede questo uomo che dice: è lecito far del bene di sabato? Quindi non è detto che queste due domande siano uno un Vangelo sbagliato e l'altro giusto, può darsi che sia andato in questo ordine, cioè qualcuno gli ha chiesto, lui ha risposto prima a questa domanda e dopo ha dato quest'ulteriore risposta, e la risposta è: chi tra voi avendo una pecora, se gli cade in un fosso, non la afferra e la tira fuori anche se è sabato? E allora quanto più è prezioso un uomo di una pecora, cioè vuol dire, perché gli fa questo esempio? Perché vuol far capire che è permesso fare del bene anche di sabato, però glielo fa in una maniera da svergognarli, perché loro gli hanno chiesto se era lecito curare di sabato e lui gliela gira dicendo: ma se vi cade un altro Vangelo c'è un asino nel pozzo, oppure se vi cade una pecora in un fosso, non è che la lasciate morire lì perché è sabato? La tirate fuori, e vi dice: voi però questo non lo fate per bontà, lo fate per avidità, perché non volete perdere il vostro bestiame. In questo caso invece io non ci guadagno niente a curare la mano dell'uomo che ha la mano inaridita, perché non è che sia mio quella persona lì. E poi dice: e l'uomo vale molto di più di una pecora, quindi se voi per avidità di sabato fate quello che non è permesso fare, poi però condannate me che lo faccio per carità, cioè nel senso lo faccio senza averne nulla in cambio per buon cuore. Quindi dice: allora io vi dico che è permesso fare del bene di sabato, perché se fate una cosa che sembra un bene ma in realtà è mossa dall'avidità, quindi non è un bene, perché un bene deve essere disinteressato, a maggior ragione se uno lo fa senza averne niente in cambio ed essendo disinteressato sicuramente è permesso. E disse all'uomo: stendi la mano. Egli la stese e ritornò sana come l'altra. I farisei però usciti, cioè escono dalla sinagoga, perché a quel punto lì non sanno più cosa dire, perché effettivamente Gesù ha risposto ed è giusto, però loro non vogliono credere. Cioè loro sono partiti non per venire lì e vedere se Gesù gli rispondeva bene e quindi poi convertirsi. Loro partivano dal presupposto di voler trovare un appiglio per ucciderlo. Infatti fecero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo. Cioè loro avevano già deciso di non volerlo ascoltare, di volerlo uccidere. Cercavano solo un appiglio per poterlo fare. Quindi anche di fronte a un miracolo che tutti gli altri sicuramente sono rimasti, anche chi non credeva, colpito, perché cioè, se mai visto che uno che è inaridito gli dice stendi la mano e gli guarisce sul colpo, cioè se uno vedesse una roba del genere un dubbio se lo fa venire, no? Che magari chi fa questo. Poi gli aveva pure risposto questo, che era una risposta buona, ti dovrebbe muovere a pensare che stia dicendo la verità. No, loro no. Ecco perché dice usciti. Non è solo usciti nel senso che sono usciti arrabbiati perché non avevano avuto, e che escono perché non possono rimanere lì, perché loro non fanno parte, non vogliono accettare Gesù e quindi piuttosto che stare lì se ne vanno. Ma c'è anche un significato spirituale, perché Gesù compie questo miracolo della mano inaridita in una sinagoga. Cosa vuol dire questo? La sinagoga era il centro della religione ebraica. Il fatto che ci fosse un uomo con la mano inaridita, chiusa a pugno, significa che gli ebrei che avevano ricevuto da Dio tutti i testi della Bibbia, i profeti, le leggi, eccetera, eccetera, erano sterili, aridi, cioè avevano tutte queste cose per potersi comportare bene e per potersi salvare, ma si erano inariditi, cioè non facevano le opere. Cioè loro cosa facevano? Loro osservavano il sabato, ma non perché amavano Dio e perché volevano essere buoni, solo perché c'era la legge che diceva che bisognava osservare il sabato. Lo osservavano solo dal punto di vista esteriore, ma non erano veramente buoni, non tutti ovviamente, sta parlando di questi cattivi, no? E quindi l'aver guarito questo che nella sinagoga aveva la mano inaridita e averla fatta stendere, significa di essere passati da essere chiusi in se stessi, da come chi ha in mano e tiene stretto per sé, a chi invece stende e si apre all'altro, e quindi dà in elemosina, perché quando tu stendi la mano dai per dare a qualcun altro o comunque per accogliere qualcuno. Invece la mano chiusa è un pugno, quindi è un segno di star chiuso in se stesso, di violenza, no? Quindi ha anche un significato spirituale, che Gesù, facendo questo miracolo in una sinagoga, indica spiritualmente qual era lo stato del popolo di Israele. E avremo un altro miracolo che fa dopo, quello dell'indemoniato, che ha lo stesso significato spirituale, ma in un'altra chiave. Però nel frattempo ci arriviamo. Saputo che cercavano di ucciderlo, Gesù si allontana. Ed è quello che aveva detto, se vi ricordate, nei capitoli precedenti, quando aveva detto ai suoi discepoli, quando cercheranno di perseguitarvi o cose del genere, voi andatene via di là. E lo fa vedere che lo fa anche lui. Per due motivi. Primo, perché non era giunta la sua ora. Quando giungerà la sua ora di essere crocifisso, Gesù non rifiuterà di sottoporsi alla passione, ma solo al momento in cui sarà l'ora in cui venga. Fino ad allora evita di, come dire, irritare così tanto da far precipitare gli eventi. Però molti lo seguirono, perché vedono che lui se ne va e quindi invece di stare lì con gli altri se ne vanno con lui. E lui li guarì tutti, quindi tutti coloro che erano malati li guarì. Però ordinò loro di non divulgarlo, cioè di non dirlo a nessuno, perché si adempisse ciò che era stato detto dal profeta. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Allora, Isaia nel annunciare il Messia ha fatto tutta una serie di profezie. Tutto il libro di Isaia sono quasi tutte profezie sul Messia. Quindi sono delle specie di, chiamiamole poesie, misteriose, che al tempo di Isaia, si parla di centinaia di anni prima, forse 600-800 anni prima di Cristo, lui aveva già detto, e ovviamente nessuno capiva, come quando una vergine concepirà, avrà un figlio, nessuno capiva cosa volesse dire. Si sono poi avverate con l'avvento di Gesù, come faceva a saperle? Perché Dio gliel'aveva detto di dirle, e lui le aveva dette e sono confluite nel suo libro, no? Allora, intanto vediamo che Gesù dice di non divulgarlo, c'è un doppio motivo. Primo, perché quando faceva queste cose gli altri si arrabbiavano ancora di più, quindi per questo motivo ha detto non ditelo che io vi ho guarito. La seconda, perché ci insegna a non vantarsi delle cose, dei doni che uno ha. Lui aveva questo potere ovviamente divino, ma non lo faceva per vanagloria, perché tutti dicessero oh, guarda che bravo, guarisce tutti. Lo faceva perché era stato mandato da Dio per questa missione. Infatti, ecco, il motivo per cui Isaia ha detto questo è il mio servo che io ho scelto. Allora uno potrebbe pensare, ma Gesù non era Dio? Era servo di Dio? Allora, come uomo era servo di Dio, perché Gesù era uomo e Dio. Quindi nel suo corpo umano era servo di Dio. Quindi servo significa che si adattava in tutto alla volontà di Dio Padre. Ma come Dio, come figlio di Dio, quindi come divinità, come Cristo, non era servo di Dio, era il pari di Dio Padre, no? Nel quale mi sono compiaciuto, la traduzione latina è la mia anima, cioè, che egli piacque alla mia anima, no? Allora molti in questo passaggio dicono, ma Dio ha un'anima? No, Dio non ha un'anima, perché Dio è puro spirito. Però molte volte si dice, no, Dio stese il suo braccio, non è che ha un braccio, cioè è un modo per far capire con un paragone con il corpo umano delle caratteristiche di Dio. Il braccio è la forza, l'occhio è che vede tutto, però non è che c'ha un occhio. Cioè, quindi anche in questo caso il fatto che l'anima di Dio si sia compiaciuta in Gesù non è che c'è un'anima di Dio separata da quella di Gesù, è un modo per dire. Porrò il mio spirito sopra di lui. E dove ha posto il suo spirito Dio, lo Spirito Santo? Notate che al tempo questa cosa dello spirito non era così chiara, cioè si pensava che Dio fosse uno e basta. Il fatto che Dio fosse uno in tre persone, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, viene con Gesù che l'ha rivelato, prima non si sapeva. Porrò il mio spirito sopra di lui, quando ovviamente prima di tutto lo Spirito Santo ha concepito Gesù in Maria, ma poi anche, se vi ricordate, al battesimo, quando lo Spirito è disceso su Gesù e annunzierà la giustizia alle genti. Poi dice, non contenderà, cioè perché se vi ricordate, quando Gesù viene catturato e viene portato al processo, non si difende, quindi non contenderà vuol dire quello, non discuterà contro coloro che l'accusano, né griderà, perché Gesù, sì, disse le parole in croce, che Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma per il resto soffrì la sua passione tutta in silenzio. E non si udrà sulle piazze la sua voce. Cosa vuol dire questo? Nel senso che le piazze, se vi ricordate, Gesù dice che bisogna prendere la via stretta, non quella larga. La parola greca che viene usata, perché il Vangelo è scritto in greco, la parola greca che viene usata è platea. Platea vuol dire una cosa molto larga. Giustamente una piazza è molto larga, però non vuol dire piazza come diciamo noi, c'è proprio un luogo, vuol dire uno slargo, potrebbe essere, no? Quindi uno slargo che in città è una piazza, ma potrebbe essere una cosa molto larga. E quindi dice, non si udrà nelle cose comode la sua voce, chiamerà alla via stretta, alle cose difficili. E infatti dice, non spezzerà la canna infranta, cioè una canna che è già un pochettino, diciamo, incrinata, lui non la spezzerà. Perché? Perché nonostante queste persone cattive lo accusano cose del genere, lui non è che ha detto scenda un fuoco dal cielo e li ammazzi. Anzi, quando i discepoli, vi ricordate, dopo che erano andati nelle città non li volevano accogliere, dice, diciamo che venga un fuoco a consumarli. E Gesù dice no, perché voi uscite e scuotete la polvere del calzare, però non maledite, non fate del male. E non spegnerà il lucignolo fumigante. Il lucignolo fumigante sarebbe come quando la candela finisce, alla fine rimane lo stoppino, no? Però se non c'è più cera, a un certo punto brucia lo stoppino. Quindi non fa più una bella fiamma, ma fa solo quella cosa lì che sembra una piccola brace e poi inizia a fumare. Perché? Perché inizia a bruciare proprio lo stoppino. Non brucia la cera. A quel punto lì di solito si spegne perché quella roba puzza. Invece Gesù non spegne il lucignolo fumigante. Cosa vuol dire? Che se anche uno è peccatore e ha poca fede, così poca che fa anche cattivo odore, nel senso che non è nemmeno bella presenta, lui non lo spegne, ma aspetta per dare la possibilità a tutti di convertirsi, finché abbia fatto trionfare la giustizia. In altre traduzioni si dice finché non abbia imposto il suo giudizio. Cosa vuol dire? Che fino a quando non ci sarà il giudizio finale, cioè tutti saranno risorti, quindi fino a quando non si sarà morti, c'è la possibilità di convertirsi. E fino a quando non ci sarà il giudizio finale di tutti, il male sulla terra non sarà estirpato. Perché? Perché se intervenisse già oggi per uccidere i cattivi, impedire le ingiustizie e cose del genere, vorrebbe dire che è già un giudizio. avrebbe giudicato che quelli sono i cattivi e quegli altri sono i buoni. Invece, finché siamo sulla terra e fino a quando non ci sarà il giudizio finale, ognuno ha la possibilità di comportarsi come vuole, avendo poi chiaramente il giorno del giudizio la conseguenza positiva o negativa di quello che ha fatto. Nel suo nome spereranno le genti. Cosa vuol dire? Che siccome già questa cosa era verificata, cioè nel senso tutte le folle lo seguivano, sentivano la sua parola, questo serve a rinforzare quello che si dice prima. Perché? Perché il fatto che si veda che le genti sperano in Gesù è già un fatto, cioè si vede che le genti speravano, lo seguivano, stavano, e dalla parola di Gesù molti ricevettero speranza, la speranza che ci fosse la possibilità per i peccatori di convertirsi e quindi di ottenere la salvezza anche per coloro che non erano sempre stati perfetti, prostituti, pubblicani, abbiamo visto, no? Quando lo rimproveravano perché andava. Ma il fatto che sia questo ti fa capire che anche il resto della profezia è vera, perché invece è più difficile credere di dire sì, beh certo, è facile dire che alla fine del mondo ci sarà la giustizia e i cattivi saranno puniti, i buoni saranno invece premiati, ma adesso non è così, quindi è più difficile credere che lo sarà in futuro. Sembra quasi una scusa, come dire, siccome Dio non esiste, voi dite che non interviene perché interverrà alla fine, ma in realtà noi sappiamo che Dio era già intervenuto, quindi una parte della profezia si era avverata, quindi a maggior ragione doveva essere vera anche l'altra. È un po' complicato, sono libri profetici, quindi, però comunque questo vuol dire. Finito questo, abbiamo il secondo episodio, quello dell'indemoniato. L'indemoniato significa che era posseduto da un demonio che lo rendeva cieco e muto, cioè quindi praticamente non vedeva e non poteva né sentire né parlare. È importante questo dettaglio del fatto cieco e muto, perché in realtà ciechi e muti ne aveva già guariti un sacco, quindi voglio dire, non è che questo fosse particolarmente, ma il fatto che fosse indemoniato è particolare, perché essendo cieco ed essendo muto, muto significa anche sordo, perché di solito erano sordomuti, no? Se non vedeva Gesù e non poteva sentire Gesù, come poteva credere? Cioè, quindi è importante questa cosa, perché ci fa capire che Gesù è venuto anche per coloro che non credono, ma attraverso la sua venuta, se sono disposti ad accoglierlo, li può salvare. Ed ecco quindi che egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. No? E la folla era sbalordita e dissero, non è lui il figlio di Davide? Cioè nel senso, non è lui che discende da Davide, quindi praticamente una persona che noi conosciamo, cioè non è uno che viene, un profeta che arriva dal cielo, cose del genere, è un uomo come noi, come dire, come potremmo dire noi, ma non è il figlio di quello lì che conosco, cioè è come sminuirlo, no? Allora ecco che i farisei, udendo che le folle iniziavano a sbalordirsi di queste cose, cercano di nuovo di accusarlo e gli dice, costui scaccia i demoni in nome di Beelzebul, principe dei demoni. Cioè dice, non l'ha fatto per potenza di Dio, ma l'ha fatto perché è in combutta col diavolo. Quindi per ingannarvi scaccia questo demone, ma in realtà anche lui è del demonio, perché così voi gli crediate e gli andate dietro, no? Anche in questo caso, conosciuto il loro pensiero, quindi c'è ancora prima che praticamente glielo dicessero direttamente, Gesù fa questo discorso. Ogni regno discorde, cioè ogni regno che non è, in pace, cade in rovina e nessuna città o famiglia in discordia può reggersi. Ora, se Satana scaccia Satana, è discorde con se stesso, quindi come potrà reggersi il suo regno? E se io scaccio i demoni in nome di Beelzebul, arriviamo fin qua. La prima parte del ragionamento è questa. Noi sappiamo che se anche una famiglia, le persone non sono concordi, prima o poi tutto si sfascia. Allora, se Satana scaccia i demoni che sono i suoi alleati, come potrà reggersi? Allora, i casi sono due. O io li scaccio in nome di Dio, e allora perché non mi credete? O li scaccio in nome di Satana. Però se io sono riuscito a dividere il regno di Satana in due, allora vuol dire che sono più forte di Satana. E quindi in questo caso dovete credermi per questo altro motivo. Perché non si è mai visto che c'è un regno combatta se stesso. Quindi se i demoni combattono i demoni, vuol dire che io sono riuscito a creare una divisione fra di loro, uno contro l'altro. E questa divisione, chi crea una divisione, è più forte delle persone che si fanno dividere. Il ragionamento è questo. Però poi è un ragionamento per assurdo, per far capire che la domanda che avevano fatto era stupida. E dice, ma se io scaccio i demoni in nome di Belzebuli, i vostri figli in nome di chi li scacciano? Perché c'erano già degli esorcisti nel popolo di Israele. Allora dice, se io li scaccio così, i vostri figli in base a cosa li scacciano? Questo può essere inteso o come i propri figli dei farisei che facevano questo lavoro, oppure i suoi apostoli, perché lui li aveva mandati a scacciare i demoni e gli aveva dato questo potere, vi ricordate, li aveva mandati. E quindi dice, loro che sono i vostri figli, cioè nel senso, i discepoli potevano essere i figli di tutte le persone che c'erano lì, in nome di chi li scacciano? Perché se no, allora, se li scacciano anche loro in nome del Belzebù, allora è tutto il popolo di Israele, praticamente scaccia i demoni in nome di Satana. Ma se invece di quelli voi ammirate l'operato, allora dice, allora saranno loro stessi i vostri giudici. Cioè diranno, e questo può essere inteso di nuovo in due sensi, se sono i reali figli di queste persone qua che lo accusavano, dice, saranno giudici perché voi dite che io li scaccio in nome del diavolo, ma dei vostri figli dite che invece li scaccio in nome di Dio. Allora loro saranno giudici perché le azioni e i risultati sono gli stessi. Quindi loro saranno giudici contro voi stessi perché voi dite una falsità, una menzogna. Oppure, se si riferisce agli apostoli saranno costituiti come i giudici delle 12 tribù di Israele, uno per ciascuna tribù. Quindi dice, siccome gli apostoli io li ho mandati a scacciare i demoni e voi non avete detto che li scacciavano in nome di Satana e avete apprezzato quello che hanno fatto, se ora lo dite di me, loro saranno i vostri giudici, cioè giudicheranno la vostra menzogna. E allora poi finisce il ragionamento dicendo, ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio. Cioè nel senso che il regno di Dio è giunto fino a voi. E quindi perché non l'accettate? La domanda che non implicita. Allora lo spiego ulteriormente. Dice, come potrebbe uno penetrare nella casa di un uomo forte e rapirgli le sue cose se prima non lo lega? Allora qui abbiamo due cose da fare attenzione. Dice, soltanto allora gli potrà saccheggiare la casa. Allora dice, se io arrivo e scaccio i demoni, vuol dire che sono più forte dei demoni. Quindi se sono più forte dei demoni, sono più forte del demonio. Quello che diceva prima, che li ho divisi. E posso essere più forte o perché sono stato in grado di dividere il demonio, ma allora la forza non mi viene dal demonio perché sono stato più forte di lui, se no, se lui era più forte di me, non sarei riuscito a scacciarlo. Oppure perché Dio è più forte di qualunque cosa, io vengo da Dio. Allora ecco che in questa cosa qua dà un'altra dimostrazione del fatto che lui viene da Dio, ma quello che a noi interessa anche capire è che lui chiama il demonio uomo forte. Quindi bisogna fare attenzione che è vero che Gesù ha scacciato il demonio, ma non sta dicendo che il demonio non abbia potere, non sta dicendo che è una cosa semplice, che lo può fare chiunque. Dice che bisogna essere più forti di un uomo forte e bisogna saperlo legare. Ma non tutti sono così, quindi per potergli saccheggiare le cose, cioè cosa vuol dire? Per poter togliere dal suo dominio le persone che sono indemoniate, ma anche più semplicemente coloro che sono schiavi del peccato, perché quello che prima era cieco e muto, che viene tolto il demonio e diventa che può parlare, può sentire, può essere in senso spirituale chiunque di noi, qualsiasi peccatore che essendo schiavo del demonio è cieco e muto, nel senso che non vede il bene e non fa opere di bene perché è schiavo del peccato. Nel momento in cui viene Gesù lo libera e quindi può parlare, può vedere. Cioè può vedere la grazia di Dio e può parlare, cioè può fare a sua volta del bene per creare ulteriori persone che seguono Gesù. Però dice, prima bisogna legarlo l'uomo forte, quindi prima bisogna fare in modo che uno sia più forte del diavolo. Ma dice, attenzione, non è semplice, non è una cosa semplice da sconfiggere. Allora, dopo dice, chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Cosa vuol dire? Che chi non è dalla parte di Dio è contro Dio. Non si può essere, cioè, se il diavolo da una parte cerca di far sì che le persone facciano i peccati e si perdano e Gesù dall'altra cerca di strappare al diavolo queste persone per salvarle, non si può essere a metà. O si è da una parte o si è dall'altra, a metà non c'è. puoi stare o dalla parte del bene o dalla parte del male. E dice: chi non raccoglie con me disperde. Perché? Perché chi raccoglie nel gregge della Chiesa di Dio le raccoglie per la salvezza, ma chi, per dire, non so, raccoglie per il diavolo, tipo le sette sataniche o queste cose qua, non raccoglie per creare una comunità, ma sono tutte persone che il diavolo stesso le odia, e loro odiano, si odiano fra di loro, perché sono schiave del peccato. Quindi chi non raccoglie per Dio disperde, cioè nel senso crea inimicizia, non crea amicizia. È come c'era il proverbio, no, che fra ladri, fra omicidi o cose del genere, non c'è vera amicizia. Cioè se uno si mette d'accordo per fare un delitto, non è perché sei amico degli altri, sei complice. L'amicizia è quando ti metti d'accordo per fare del bene, tu all'altro amico o ad altre persone. Quindi solo nel bene c'è la vera amicizia e l'amore. Il resto è complicità, connivenza. Al momento in cui non fa più comodo, si sfascia tutto e ci si tradisce. Quindi dice: chi non raccoglie per Gesù, quindi chi non raccoglie per amore, disperde. E questo vale sia a livello proprio dei singoli uomini, ma anche all'interno di noi stessi. Se noi facciamo le nostre opere o cose del genere e non le facciamo per il bene, perché amiamo Dio, perché vogliamo rispettare i suoi comandamenti, perché amiamo il prossimo, disperdiamo. Perché alla fine, se facciamo come quello della mano inaridita, che vogliamo tenere per noi, in realtà perdiamo. Perché solo nell'amore e nel servizio al prossimo, nel rispetto della volontà di Dio, si ottiene la felicità e la salvezza. Tutto il resto è perso. Allora poi dice: qualunque peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. A chiunque parla male del Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma la bestemmia contro lo Spirito non gli sarà perdonata, né in questo secolo, né in quello futuro. Questo è un passo veramente molto complicato, che ha dato origine a un sacco di fraintendimenti e di eresie. Perché il significato letterale è: se parlate male di me come figlio dell'uomo, cioè come uomo, vi sarà perdonato. Non, è una colpa parlare male di Gesù. Però se tu non sai che è Dio, ti sarà perdonato. Ma se parli male di Dio, quello non ti sarà perdonato, né in questo secolo, cioè né in questa vita, né nell'altra. Allora uno dice: cavolo, ma qua si crea un problema, perché questi qui che hanno detto questo, allora Gesù glielo sta dicendo per dirgli che sono dannati o glielo sta dicendo per convertirli? Ma se gli sta dicendo per convertirli, allora dovrebbero essere poi perdonati, per se li converte, ma non possono essere perdonati. Quindi la cosa è un po' complicata. Allora, anzitutto bisogna capire qual è la bestemmia contro lo Spirito. Cosa vuol dire? Che uno dice una parolaccia e poi ci mette il nome dello Spirito dietro? Non è quella bestemmia lì. La bestemmia contro lo Spirito è non riconoscere la grazia di Dio. Come si fa a non riconoscere la grazia di Dio? Ci sono tanti modi, ma fondamentalmente uno è il succo che li lega tutti, quindi poi da lì si fanno tutti gli esempi. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, è quella forza di amore che unisce il Padre al Figlio e unisce il Padre, il Figlio e lo Spirito a tutti coloro che credono in Dio e quindi sono in comunione con Lui. Questo Spirito di amore si chiama grazia, cioè non è acquistabile, è dato gratuitamente, cioè Dio lo dona. Quindi dona il suo Spirito attraverso il battesimo a chi non ce l'ha e quindi meritava di essere mandato all'inferno per il peccato originale. Il battesimo invece toglie questa colpa gratuitamente, ti ridà indietro la tua dignità di essere figlio di Dio e quindi di poter aspirare al paradiso, se ovviamente ti comporterai bene. Questo amore di Dio, che è appunto gratuito, si chiama grazia, il dono dello Spirito, può essere accettato oppure no. Però può essere accettato oppure no per tanti motivi. Cioè, accettato, va bene, d'accordo, tutto a posto. Non accettato per quali motivi? Perché uno è ignorante. Nel senso che uno, per dire, non accetta questo dono perché non si rende conto di quanto è prezioso. In questo caso gli verrà perdonato. Cioè, per dire, se uno, non so, non è cristiano perché nessuno gli ha mai detto che esisteva Gesù Cristo, piuttosto che gliel'hanno detto, ma chi gliel'ha detto dava il cattivo esempio, non è che poi può essere condannato all'inferno perché non ha creduto in Gesù Cristo, perché gli hanno presentato male o non gliel'hanno presentato affatto. Ma se qualcuno invece è venuto a contatto e ha capito che lì c'era la verità e non l'ha voluto accettare, quindi non ha voluto accettare la grazia di Dio, quello non verrà perdonato. Si chiama l'impenitenza finale, cioè se anche io so di aver peccato, di essere stato cattivo o quello del genere, non accetto il perdono di Dio, la grazia di Dio, per tanti motivi, perché sono superbo. Questa è l'impenitenza del demonio. Il demonio ha sbagliato nel non voler accettare la volontà di Dio, quindi voler fare la propria volontà, ma non poteva pentirsi. Perché? Perché era un puro spirito, nel momento in cui ha fatto quella scelta si è riempito di superbia e quindi non ha potuto accettare umilmente il perdono di Dio. Quindi anche l'uomo può essere così. Ci sono le persone che sono talmente, come dire, indurite nel loro cuore, nel peccato, che non accettano la possibilità di venire perdonate e quindi per orgoglio vogliono mantenersi così come sono e si precipitano verso la dannazione. Può essere anche invece che uno lo faccia perché gli piace la colpa, cioè nel senso, se una persona è avida, se una persona fa di tutto, omicidi, furti, eccetera, pur di avere quello che vuole, non si pente. E quindi non pentendosi, alla fine bestemmia contro quell'amore che invece lo chiama al pentimento e a potersi, diciamo, convertire. Quindi in qualche modo questa bestemmia contro lo Spirito Santo è un non accettare che Dio chiama tutti alla conversione e che chiunque ha la possibilità di pentirsi. Può essere che uno non lo accetta per sé, oppure può essere che impedisce agli altri di accettarlo, dando dei cattivi consigli o portando le persone sulla strada sbagliata invece che sulla strada giusta. Per esempio, coloro che si dedicano alle pratiche sataniche o cose del genere, il loro scopo è quello di portare altra gente a fare queste cose per allontanarle da Dio. Quindi in questo caso questo peccato non può essere perdonato. Perché? Perché loro lo fanno in disprezzo di Dio. E quindi il disprezzo di Dio è una scelta libera. Non è Dio che si fa disprezzare. Dio è apprezzabile sopra ogni cosa. Se tu scegli di disprezzarlo e di seguire il demonio. Però attenzione che non a questo livello di gravità, ma a tutti può capitare di disprezzare Dio, il bene, e di scegliere il demonio facendo il male. Non è imperdonabile, nel senso che se uno si pente può perdonare, cioè i peccati li facciamo tutti, ma attenzione che questi peccati, se vengono, no, accumulati uno dopo l'altro, ti possono portare a un certo punto a non avere più rimorso e quindi non avere più quella capacità di pentirti del male che hai fatto. Quindi rimane comunque un punto misterioso, un punto scuro, non è un punto che io penso con queste mie spiegazioni di aver chiarito. Sono 2000 anni che ci si riflette, sono 2000 anni che non c'è una risposta sicuramente giusta. Sicuramente è sbagliata quella che alcune risposte che sono state date nel tempo. Una era quella di dire: se uno è stato battezzato e dopo compie un peccato gravissimo, tipo un omicidio, un adulterio, queste cose qua, non potrà mai essere perdonato. Perché? Perché se lo fa prima di essere battezzato non ha la grazia di Dio e quindi chiaramente peccando cede alla sua debolezza, ma dopo essere battezzato che ha la grazia di Dio è come se sputasse su questa grazia che Dio gli ha dato nel fare un peccato così grave. Però in realtà questo non c'è scritto da nessuna parte nella scrittura che Dio ci sono dei peccati che non perdona, anzi c'è scritto chiaramente che Dio perdona qualsiasi colpa dell'uomo. L'unica colpa che non perdona è quella di chi non vuole essere perdonato, che è una colpa anche quella, non voler essere perdonato. Perché la colpa sta nel fatto che uno attribuisce, è come se uno dicesse che Dio non è in grado di perdonare, e lì la bestemmia, cioè è come dire che Dio non è così buono che ti può perdonare anche se hai fatto una cosa cattivissima. Quella cosa, questo pensiero che tu hai di Dio è offensivo nei confronti di Dio ed è una bestemmia. Come se uno dicesse una parolaccia di Dio. Però un conto se uno si pesta un dito col martello mentre pianta un chiodo e pianta una bestemmia. Certo che è un peccato grave, ma non lo fa per disprezzo di Dio, lo fa perché, non so, è ignorante, perché ha sempre sentito bestemmiare, è diventato un'abitudine, quindi è una cosa bruttissima, ma non lo fa per disprezzo di Dio. Diverso è se uno pensa che Dio non lo potrà perdonare, quindi non ha fiducia in Dio e quindi pensa che Dio non ha un amore così grande da poter perdonare qualsiasi colpa. Quello è un peccato più grave e non può essere perdonato perché è una bestemmia, è un'offesa contro Dio. Non so se non è tanto semplice da spiegare, per immagino anche da capire. Quindi fondamentalmente dopo, che vedremo la prossima volta, spiegherà quali sono i caratteri da cui si vede se uno viene da Dio e quindi fa opere buone, quindi è buono, o viene dal demonio, perché qui gli avevano accusato di dire di venire dal demonio. Quindi lui fa un discorso molto lungo, non perché dovesse giustificarsi che lui non viene dal demonio, perché ciò vuol dire, potrà tranquillamente fregare, cioè vuol dire, se loro pensano, peggio per loro, ma per far capire qual è la disposizione malvagia che hanno le persone che lo rifiutano. E per cui dire, non è tanto il fatto che mi rifiutate come uomo che insegna la dottrina di Dio, che questo vi potrebbe essere perdonato. Ciò che non è, che quello che è imperdonabile è che voi nella vostra cattiveria, nella vostra malizia, non accettate proprio Dio, non accettate la salvezza che Dio vi manda e cercate di portare altri sulla cattiva strada. Questo è imperdonabile. E per cui questa minaccia che Gesù fa è una minaccia per dargli l'ultima possibilità di conversione. Passata questa, non possono più convertirsi e quindi non saranno perdonati. Quindi questo è il contesto su cui si svilupperà la fine del discorso, della seconda parte del capitolo, che faremo la prossima volta.